parliamo sempre di Palestina, quello che sta avvenendo in questi giorni all'Aquila, dove è in corso un processo contro Anan, Ali, Mansour, e che sono tre compagni palestinesi accusati di proselitismo e finanziamento al terrorismo. In questi giorni all'Aquila, dal 24 al 27 giugno, sono in corso delle mobilitazioni per sostenere questi compagni, anche per denunciare come questo processo sia la conseguenza dell'asservimento totale dello Stato italiano ai desiderata del governo sionista, e nonché un'ulteriore prova, come se ce ne fosse ancora bisogno, della collaborazione al genocidio in corso in Palestina. Questo processo è una farsa, perché non solamente ha lo scopo di criminalizzare quella che comunque il diritto internazionale definisce come un diritto di un popolo, cioè quello alla resistenza, ma oltretutto si fonda su testimonianze che sono state estorte dallo Shin Bet, su testimonianze che sono soprattutto di provenienza israeliana, che sono state praticamente accolte, diciamo così, dalla corte. Ed è quindi la giornata di mobilitazione è partita, questi giorni di mobilitazione sono partiti dal 24 giugno, poi mercoledì c'è stata l'udienza pubblica con poi un corteo cittadino, e giovedì altra udienza pubblica, che peraltro sembrava dovesse essere quella in cui l'accusa portava degli elementi decisivi, ma dalle dichiarazioni dell'avvocato della difesa appare proprio come questa aspettativa invece non è stata in nessun modo rispettata, perché le evidenze dell'accusa sono state totalmente vacue, sostanzialmente infondate. Ci sarà poi giovedì, sempre oggi, un'assemblea pubblica a fine udienza e poi un concerto. Quindi il 27 ritornerà nuovamente l'udienza pubblica. La corte vorrebbe arrivare alla sentenza il 10 luglio, tempistiche peraltro assolutamente inedite considerando i tempi della giustizia italiana, però in questo caso qui si tratta appunto di criminalizzare la legittima resistenza palestinese, quindi questo deve diventare un esempio. Questi compagni peraltro sono qua in Italia da parecchi anni, hanno fatto la resistenza contro l'occupazione israeliana. Anan Ayesh ha 37 anni, ha 11 proiettili e 40 schegge nel suo corpo, quindi è stato un combattente. Lui ha vissuto a Tul Karem in Cisgiordania, che è occupata dalle forze sioniste, è stato oggetto di torture, e dal 2017 che vive in Italia, e dal gennaio del 2024 sostanzialmente è in prigione. Ma dovremmo avere al telefono uno dei compagni che si trova all'Aquila. Pronto?
Sì, pronto, ciao.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Insomma, stavamo cercando di raccontare un po' il contesto di questo processo, ma probabilmente insomma tu hai la possibilità di raccontarcelo meglio.
E cosa è avvenuto oggi?
Anche.
Sì, allora, la prima cosa che potrei dire è la gran velocità con cui si sta procedendo in questo processo. Sono state calendarizzate tutte le udienze fino alla sentenza, quindi c'è un procede a ritmo serrato, quindi sono tre giorni, questi due sono appena trascorsi, l'altro sarà domani, in cui c'è l'udienza, dura tutta la giornata e appunto si procede a ranghi serrati verso la risoluzione. Questa è la volontà della Corte, che evidentemente vuole arrivare al più presto a emettere una sentenza. In queste due giornate, cioè ieri e oggi, sono state dedicate all'ascolto dei testi dell'accusa e della polizia che si è occupata delle indagini, e mentre, come ricordiamo in precedenza, la maggior parte dei testi della difesa erano stati scartati, ne rimanevano solamente due, e quindi poi prossimamente si procederà brevemente ad ascoltare i testi della difesa. Quindi insomma un processo che va a ranghi serrati verso la conclusione. Ecco,
ti volevo chiedere una cosa: questi testimoni dell'accusa, ma sono poliziotti italiani oppure che riportano cose dette dagli israeliani? Chi sono questi che appunto,
e che tipo di inchiesta
possono, che siamo posti seguendo questo processo? Diciamo che bisognerebbe per risalire la catena che ha portato all'istituzione di questo processo. Attualmente il processo è portato avanti dalla Procura dell'Aquila, in particolare dalla DDA, che è il distretto, diciamo, dell'antimafia locale. Però è stato istituito, il processo non è partito dalla DDA, ma è stato istituito da questo organismo che è la DCPP, che è il Dipartimento Centrale di Polizia di Prevenzione, che è un coordinamento della DICOS. In pratica questo nome corrisponde alla vecchia UCIGOS, quindi
famigerato UCIGOS,
sopra della DICOS, ecco, quella che ha istituito realmente il processo. Ci sono state delle domande molto fatte dagli avvocati su a quali fonti attaccato questo processo. Ufficialmente le risposte sono che questo processo è stato istituito su fonti aperte, quindi a parte i telefonini sequestrati agli imputati, indagini fatte su internet, quindi fonti assolutamente aperte.
Molto attendibili, peraltro.
Sì, no, su questo vorremmo dire un paio di cose. Prima di tutto c'era stato un precedente processo che è stato proprio istituito immediatamente dopo il 7 ottobre, non c'è nessuna relazione tra questi imputati e il 7 ottobre, diciamo, ma era stato immediatamente istituito un processo per l'estradizione di Anan in Israele, e in quel caso appunto il processo era stato, l'estradizione era stata chiesta dai servizi israeliani alla polizia italiana. La estradizione era stata negata, Anan diciamo che è uno degli imputati, diciamo, è soggetto a diritto all'asilo di diritto umanitario da anni, vive in Italia.
Anche perché lì in Israele rischia grosso, quindi.
Sì, certo, è già stato, perché lui, allora, poi magari faccio la biografia degli imputati, comunque sì, diciamo che questo precedente processo, diciamo, ci porta a supporre che questo processo sia stato fatto su richiesta dei servizi israeliani. Ricordiamo che proprio in questo udienza una parte delle testimonianze che erano state inizialmente accettate e poi rifiutate derivavano da interrogatori raccolti dallo Shin Bet all'interno di centri di detenzione situati in Israele, dove diciamo vige la legge marziale
e la tortura,
è secondo, diciamo, diverse organizzazioni di diritto umanitario, si ricorre sistematicamente alla tortura. Credo proprio grazie al clamore, cioè all'interesse, insomma, che ha avuto questo processo, al fatto che anche i media ne abbiano parlato, sono state scartati questi documenti che inizialmente erano stati, diciamo, accettati, però tutto ci fa supporre che le informazioni, diciamo, per questo processo derivino dai servizi israeliani, passati ai servizi italiani, e poi, diciamo, abbiano poi preso la strada, diciamo, della magistratura e della DIGOS. Ecco, devo dire che non è emersa una prova chiara di questo. Io sto parlando di quello che noi possiamo supporre, perché nonostante tutte le domande, appunto, che sono state fatte in specifico per cercare di arrivare a capire come fosse stato istituito questo processo, non c'è stata una conferma di questo, ma appunto gli inquirenti si sono proprio allacciati semplicemente a fonti aperte. E su questo mi vorrei dire, così adesso un po' a ruota libera, due aspetti. Uno è che in questo processo non c'è nulla di occulto, cioè queste sono tutte fonti ricavate da telefonate, cioè persone che vivevano la loro vita, avevano le loro idee, ma non sono emersi aspetti occulti, occulti nel senso di un'organizzazione o terroristica, o che ci fosse un'organizzazione della resistenza palestinese che si organizzava in Italia. Ma stiamo parlando di persone, in particolare Anan, dichiaratamente membri della resistenza, cioè come hanno detto poi proprio nelle dichiarazioni, della prima linea di difesa, diciamo, armata dall'attacco sionista in Cisgiordania. Questo è dichiarato, cioè Sannan è stato ferito, è stato sequestrato, è stato imprigionato per questi fatti avvenuti nel passato, quindi sono cose, diciamo, alla luce del sole. Anan era sicuramente conosciuto dalla polizia da quando è arrivato in Italia. In questo caso sembra un po' un piacere che l'Italia voglia quindi avere in mano delle persone già notissime che si volevano, diciamo, poi consegnare a Israele in questo momento
come merce di scambio.
Sì, ma diciamo che non è emersa nessuna attività che avesse come obiettivo quello di creare una situazione, come dire, di terrorismo in Italia. Cioè,
guarda, io sono rimasto, devo dire, sono un compagno non giovanissimo, ho seguito tantissimi processi, sono abbastanza rimasto stupito dalla nullità che si è emerso dalle tesi accusative. C'è un'enorme quantità di dati che servono anche per impressionare la Corte, la giuria popolare, perché siamo in processo in Corte d'Assise, intercettazioni, faldoni, ma di fatti reali non è emerso assolutamente nulla. Di cosa parliamo in sostanza? Non c'è l'organizzazione di azioni sul territorio italiano, quindi non c'è un'organizzazione un'organizzazione che voglia agire sul territorio italiano, non c'è l'organizzazione da qui o il comando da qui rispetto ad azioni che devono avvenire in Cisgiordania, quindi questi fatti non esistono. I fatti che sono stati constatati sono del denaro che come diaspora palestinese poteva essere inviato in Cisgiordania, normale, come comunque, il popolo palestinese certo. Vive in buona parte in diaspora, che vengono inviati dei soldi di solidarietà o di aiuto, non è neanche specificato, almeno fino adesso non è emerso nessuno specificatamente a cosa potessero servire questi soldi. Ci sono molti messaggi di commento rispetto a compagni attivisti, membri insomma della resistenza morti, i cosiddetti martiri. I martiri sono c'è molto disquisito sul valore, sul significato di questo termine, sì. Che ha un valore, ci sono tutte le persone che evidentemente sono morte di conseguenza dell'occupazione, quindi ci sono dei video che vengono scambiati con magari immagini che riguardano sia situazioni di scontro che avvengono in Cisgiordania, sia molti ragazzi morti durante questi scontri, amici d'infanzia o compagni di vecchia data, come è normale che sia in qualsiasi territorio occupato c'è uno scontro militare. Quindi,
sono tutti aspetti che il diritto internazionale prevede come plausibili, sì, ecco, e legittimi.
Esatto, infatti qui chiaramente qui la questione è, mentre non esiste sicuramente un'organizzazione di nessun tipo, si può parlare del sostegno alla resistenza. È chiaro che moralmente queste persone danno sostegno alla resistenza nel loro paese, ci mancherebbe altro, o commentano e parlano dei loro compagni che sono morti in questi tempi durante insomma la resistenza contro l'aggressione sionista. Mi sembra una cosa assolutamente normale, ecco che c'è una totale decontestualizzazione, quindi si parla di una resistenza che a nostro avviso è assolutamente legittima, come se viene considerata come se fosse un'organizzazione terroristica che opera in Italia. Ecco
dal tuo punto di vista non potrebbe essere proprio quello invece proprio l'intento, ovvero come sta avvenendo un po' in tutto il mondo, si cerca di picconare il diritto internazionale e quindi questo sia solo un tassello per aggiungere una possibilità di randellare il diritto internazionale con dei manganelli.
Certo, questo è stato fatto presente proprio dai tribunali in aula, cioè perché se il diritto internazionale sta crollando, diciamo, visto che i nuovi equilibri internazionali portano all'abbandono del diritto internazionale, che era evidentemente il presupposto di un vecchio ordine internazionale, oggi sono gli stessi paesi occidentali che hanno abbandonato quell'ordine, quindi abbandonano anche il diritto internazionale. Comunque, a parte questo, qua si parlava però del diritto del diritto che vige in Italia, se ancora vige, perché chiaramente qui è una questione di interpretazione di come vengono interpretati episodi che possono essere legittimo sostegno morale, a mio avviso, perché non si riscontra nulla di più alla resistenza, se questo può essere
ma anche la volontà di creare un precedente, questo potrebbe essere.
Sì, certo, no, io penso che sia una volontà, chiaramente ci sia una forte valenza politica, che ci sia un'indicazione chiara che proviene da Israele, che un popolo palestinese deve essere estinto, quindi non solo deve essere soggetto al genocidio là, ma che non deve neanche avere la possibilità di vivere, manifestarsi, avere una coscienza anche al di fuori dello Stato di Israele. Quindi si attacca chi sicuramente è portatore di una coscienza, non so come dire, di stampo resistenziale, nazionalistico. Queste sono un po', secondo me, le cifre del pensiero di queste persone. Devono sparire anche all'estero, in particolare nel caso di Annan, che ha più volte durante il processo rivendicato la giustezza della sua visione, senza nascondere a nessuno. Ecco, ripeto, tutto quello che di cui si parla sono tutti episodi alla luce del sole, non è emerso nessuna forma segreta di organizzazione.
Ma anche le forzature che stanno facendo al processo, c'era una lista di testimoni a favore degli imputati, erano 47 funzionari di ONG, cooperanti, consulenti, docenti universitari, giornalisti, solamente 3 alla fine possono esserci.
Sì, ma io devo dire, questo processo, tra virgolette, ha la fortuna di essere un po' sotto i riflettori, perché chiaramente c'è una solidarietà verso la questione palestinese, ma a mio avviso ricalca nelle modalità tantissimi processi che vengono fatti verso un fenomeno che magari ha delle differenze, che è quello dell'integralismo di natura islamica, in cui tranquillamente vengono arrestate in Italia decine di persone messe all'interno dei carceri speciali senza che se ne sappia nulla, e al di là di qualsiasi considerazione che possiamo avere in merito al fenomeno, non c'è sicuramente attenzione alle metodologie che vengono utilizzate, perché io dico questo, perché secondo me anche in questo caso si è voluto imbastire un processo in maniera veramente sciatta, e questo termine non lo uso a caso, nel senso che non si capisce bene le prove. Ad esempio, ci sono state molte udienze sulle traduzioni, no? Quindi su come venissero tradotti i termini, perché chiaramente potendo avere una difesa, diciamo, adeguata, sono state fatte notare tutte le incongruenze nelle traduzioni, che chiaramente portano poi a mistificare, a interpretare, appunto, moltissimi termini possono essere interpretati in maniera fuorviante e poi portano magari ad arrestare delle persone senza, diciamo, che ci sia la volontà di andare a realmente indagare se quello di cui vengono, diciamo, accusate abbia qualche fondamento. Ecco, io penso che per questo processo, a me sembra così, la mia impressione, che sia un processo scomodo per il tribunale, perché evidentemente è un processo guidato, pilotato, ma che non si fonda su elementi solidi. Quindi penso che ci sia, insomma, la volontà di condannare queste persone, ma non ci siano veramente degli elementi che possano supportare adeguatamente. Quindi tutto, ecco, anche questa, la mobilitazione e tutto quello che viene fatto per rendere, diciamo, pubblico questo caso, sicuramente aiuta, perché io penso che questo era un processo che si doveva svolgere nel silenzio, certo, in modo che nessuno andasse a indagare i fondamenti, ecco, di queste
cose. Senti, a proposito della mobilitazione, insomma, come si sta svolgendo? Che altri appuntamenti ci sono?
Allora, devo dire questo, all'Aquila c'è stata una presenza, che insomma chiaramente è una città di limitate dimensioni, c'è stata una presenza costante a tutte le udienze di un pubblico solidale, sia, diciamo, cittadino che proveniente da altre parti d'Italia. In questa occasione ci ha cercato di fare un po' di più, perché poteva essere l'ultima occasione, nel senso prima della conclusione del processo, visto che il calendario non è detto che poi possa sempre essere rispettato, però insomma la volontà della Corte è di chiudere entro l'estate. C'erano 3 udienze consecutive, quindi si è cercato di lanciare un po' di più. C'è stata una presenza costante sia in aula che fuori, delle iniziative, diciamo, di documentazione e approfondimento, e ieri c'è stato anche un bel corteo serale nelle vie della città, diciamo molto vitale, lo definirei, insomma, almeno. Quindi insomma c'è sicuramente stato dell'attenzione rispetto a questa situazione, che ripeto, penso che sia, vada al di là del fatto specifico, perché insomma è abbastanza scandaloso che nel momento in cui c'è un genocidio in atto, lo Stato italiano, si prende la magistratura per questo, si prenda la briga di andare a indagare, diciamo, su queste persone, proprio per in qualche maniera sostenere la propria vicinanza agli israeliani. Ecco, io penso che un processo come questo di fatto sia una dichiarata forma di sostegno al progetto di sterminio in corso verso i palestinesi. Quindi io vado a riprendere, pensiamo solo alla politica ben diversa, che non voglio adesso difendere le politiche statali, però è chiaro che l'Italia ha modificato nel tempo la propria posizione da una posizione più neutra a una posizione in questo momento assolutamente asservita, come molti anche palestinesi hanno fatto notare, proprio asservita agli israeliani, al progetto sionista. È abbastanza evidente, anche se magari pubblicamente ci cerca di smarcarsi dalle più efferate, diciamo, manifestazioni di genocidio che sono in atto, però nella sostanza realmente c'è un sostegno costante che si manifesta in tantissimi diciamo settori, appunto dalla ricerca universitaria alla logistica, alle collaborazioni tra l'esercito israeliano e quello italiano, alle dichiarazioni del ministro, diciamo, degli esteri assolutamente asservite, e anche con la magistratura che sceglie di operare in questo ambito, insomma di chiudere gli occhi evidentemente su tante altre questioni che,
sì, certo. A proposito di ministro degli esteri, viene da dire a ridateci Andreotti.
Non volevo assolutamente, diciamo, sostenere, però noto che c'è
una differenza
di asservimento, sì, peggiore di quelli di
Lucigos. Perché ha scelto proprio l'Aquila per istituire questo processo?
Ma perché io penso per una serie di questioni, perché Annan era residente all'Aquila, gli altri 2 imputati non io penso che non sono dichiaratamente membri della resistenza come Annan, ma siano stati 2 amici, diciamo 2 conoscenti locali, siano stati inseriti sostanzialmente per sostenere il reato associativo, perché chiaramente Annan da solo non poteva carcarlo, quindi c'è un totale disprezzo anche rispetto alla vita di queste persone, che chiaramente vengono, quali al massimo hanno scambiato dei messaggi di commento a episodi avvenuti là, e vengono chiaramente gli viene sospesa la vita, perché chiaramente si trovi di fronte al rischio di condanne pesanti per questi reati. Quindi no, io credo che Ananda, quando stava in Italia, era soggetto al controllo, era una persona assolutamente nota alla polizia e controllata da quando stava in Italia, che al momento opportuno è stato, diciamo, tirato fuori come asso nella manica per giocarsi, ecco, non so come questo Ananda. Comunque era una persona che viveva qui, lavorava, aveva una vita assolutamente pubblica, non so come dire, un rifugiato politico come possa essere.
Sì, pur essendo una figura mitica nella sua terra, visto che fin da quando aveva 14 anni si è contrapposto.
È la figura giusta, secondo me, da spendersi in questo momento per paventare la presenza del terrorismo palestinese in Italia. Ecco.
Era un modello, insomma, da colpire,
sì.
Diciamo così.
Ecco.
Bene, noi insomma ti ringraziamo del collegamento, ci hai dato un bel po' di informazioni e niente, continueremo naturalmente a seguire questa vicenda dai nostri microfoni. Ciao e grazie alla prossima occasione.
Ciao, buona giornata.